Buonasera e benvenuti al Nightfall Arcade Gamecast puntata 8, intitolata
Noi eredi vivi e loro eredi morti.
Esattamente.
Da Ghostbuster 2.
Ghostbuster 2, sì. Stasera citazione allegra. Ghostbuster 2. alla destra dello schermo, come sempre, torna finalmente il nostro Nicola Crovetti.
Un applauso.
Alla sinistra, c'è l'applauso, no? Non vi preoccupate, c'è l'applauso. Alla sinistra dello schermo invece torna il paladino degli spettatori, Luca Trinchero.
Ciao.
Siamo tornati dopo un po' di pausa, pausa dovuta a ferie invernali mie. Sono stato in viaggio per una settimana e quindi niente, in tela
In Thailand,
bogia.
la boggia.
E ci siamo fermati un attimo, però adesso recuperiamo
Sei
un
vicino alla
pochettino sulle
Repubblica delle
news.
Banane e alla Svevia, giusto?
Sì, esatto, assolutamente. È Fantasilandia. E ok, successo un po' di robe, però non troppo in questa settimana, diciamo che anche se è appena passato quello che chiamano Broctober, che per i gamer è il mese dove si spende più soldi in tutto l'anno. Perché ci sono tutte le release dei giochi grossi,
Una
diciamo, con
prima dei
blockbuster.
saldi di Steam, diciamo.
Ma prima dei soldi di Steam. Diciamo che per chi.
Forse una volta di più.
È più Brocktober,
Adesso.
forse per chi gioca su console rispetto a chi gioca su PC, probabilmente.
Questo sì.
Però diciamo, nell'industria in generale è definito così.
Sì.
E niente, adesso vediamo un po' di cosa parleremo.
Niente.
Vediamo di cosa parleremo più avanti, di quello che ci siamo persi, di quello che sta succedendo in questo momento. Ma prima, la classica Gaming
Games
vs.
versus
Sono.
Sono. Gaming versus Sono.
Oh, finalmente.
A che stiamo giocando?
Finalmente.
Abbiamo
Io
cambiato
partirei
qualcosina.
stavolta con il trinchiozzo.
Allora, Gaming versus Sonno. Sto giocando finalmente dopo pochissimo tempo, direi, come si chiama? A Metro 2033, giusto?
Qualcosa di
Non mi
genere del
ricordo,
genere.
sì, 2033. Redux,
Ciao da
non
Taddeus in
so,
chat.
penso che significhi riedizione, insomma. La versione che è uscita
Redux.
per, sì,
Uno dei tanti
per
modi per
Xbox
dire
One,
remaster. Sì.
esatto. La versione uscita per Xbox One, quindi la riedizione di tutti e due i capitoli, uno seguito dell'altro, ovviamente. Il primo ovviamente era uscito per 360, è stato rimasterizzato, rimaneggiato, adesso è giocabile appunto sulla One, seguito poi dal capitolo successivo. Dovrei essere a metà, credo a metà del primo capitolo.
Bello.
Bello, devo dire che è molto 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 bello. Sento un pochino il peso degli anni, è abbastanza su binari come gioco. Potremmo
Lineare.
paragonarlo, eh?
Lineare.
Sì, è abbastanza lineare, perlomeno fino adesso non ci sono state grandi sessioni di esplorazione o giusto un pochino all'interno delle stazioni, quindi delle stazioni della metropolitana, però molto bello. Per chi non lo conoscesse, beh, è un gioco di ormai di 5-6 anni fa. È ambientato, è un gioco ucraino. Ed è
Ma è
ambientato
stato
dopo.
sviluppato in Ucraina?
Sì, penso di sì.
Ah,
Sì.
ok.
Si vede, diciamo, anche dal realismo. Data, pubblicazione, ve lo dico subito. Vabbè. Sviluppato in Ucraina, sì. Di cosa parla? È fondamentalmente uno shooter in prima persona, un po' horror, se vogliamo chiamarlo così, ambientato dopo un'apocalisse nucleare, quindi guerra nucleare, tutto il mondo è stato distrutto, e tu sei un soldato, in realtà un abitante della Mosca del 2033, appunto, dove le persone vivono ormai nella stazione della metropolitana. Quindi adesso non ci dato sapere cosa succede nel resto del mondo, però comunque sia, cosa succede fuori dalla stazione, c'è il gelo, ci sono dei mostri mutanti dovuti alle radiazioni, la popolazione moscovita si difende, insomma, da questi mostri vivendo all'interno della metropolitana. Ovviamente all'inizio del gioco succedono cose per cui per casi inspiegabili questi mostri mutanti diventano più furbi, più cattivi.
Allora, facciamo una precisazione, cioè, lo stiamo facendo spiegare perché noi due non ci abbiamo mai giocato, ma penso che tutti quelli che stanno ascoltando probabilmente sanno già
lo conosco.
Visto che è un gioco vintage ormai. Quindi,
Esatto. Sì,
non vintage, però è sicuramente un capolavoro, se ne è parlato tantissimo, voti altissimi. Sì.
Beh, più che altro adesso quindi... è rilevante perché hanno annunciato il terzo.
Infatti il motivo per cui ho deciso di giocarli. In breve, cose molto molto positive. L'atmosfera è molto bella, è bella anche la narrazione, la storia, anche perché è tratto da un romanzo, appunto da Metro 2033, e quindi ricco di dettagli, anche le ambientazioni sono molto molto curate, si vede che dietro c'è un bello script comunque. Bella anche la grafica, cioè per essere un gioco del 2010 graficamente
rende,
era sicuramente molto avanti.
Era
molto molto avanti, e molto curato, gli effetti di luce molto curati, sonoro molto curato, la traduzione un po' così così, ma va da sé. Note dolenti, queste sono cose risapute per chi ci ha giocato, comunque ha seguito la sua uscita, il suo sviluppo, ha diciamo qualche problema dal punto di vista del motore fisico, nel senso di in termini di collisioni, quindi compenetrazioni di modelli e anche diciamo il feedback dei colpi, insomma, dei fucili sui nemici non è un granché, diciamo che non ne risentono quasi per niente, ma diciamo oltre a questo è veramente un gioco per cui vale la pena di spendere qualche ora,
anche perché non costa praticamente niente ormai.
No, non costa più un granché, credo, forse con
2010
sul PC per un 5-10 euro te lo porti via, probabilmente su Xbox lo hanno anche dato gratuito con Live.
Non ne sono sicuro, sì. Al 100%, forse Last Light, vabbè, però
sì.
Uno dei due, o forse entrambi.
Non lo so.
Va bene. Poi so che c'è un gioco che avete fatto entrambi nell'ultimo periodo. Che Nicola, cioè? Nicola sta ancora facendo.
Ah, Tomb Raider.
E Luca appena
finito. Ah, giusto, vero. Ho finito il primo
Tomb Raider del reboot, ovviamente, di Crystal Dynamics, quindi della serie.
Esatto.
Di Square Enix. Bellissimo.
Anche un capolavoro.
Sì. La è cinematografico in tutti gli aspetti. Ha delle scene proprio dei tagli mozzafiato di continua tensione, dove c'è anche qualche quick time event, però che non ti dà fastidio, anzi. E alcuni sono anche difficili, puoi morire. E comunque telecamera, scenografia, ambientazione molto bella. L'unica cosa che sinceramente a me non piace è che c'è uno sviluppo molto profondo della psicologia di Lara Croft, che è comunque in difesa, era su un'isola da sola, disarmata. Si fa malissimo subito all'inizio, si taglia la pancia alla prima scena. Poi comunque è più fragile come personaggio rispetto alla classica Lara Croft che siamo abituati, che uccide tutti. Però, sebbene ci sia questa profonda caratterizzazione del personaggio, comunque poi alla fine del gioco sei Rambo. Cioè comunque, oddio, scusa, non volevo, cerco di non uccidere... E poi fa fuori 3.000 persone, bombe a mano, granate, tutti la spara.
L'idea è che deve diventare...
Sì, però va un po' contro il personaggio, perché comunque rimane fragile per tutta la durata del gioco.
insomma, parte, fragile, diciamo che cade dai tralicci.
No, quando fragile, sì, no, nel senso, psicologicamente fragile, quando parla, quando gli muore un amico, paura, non perché sono questi, non dovrebbero farlo, uffi.
Uffi.
Solo uffi, che poi... uffi non lo dice.
Però solo non... che poi imbraccia un
mitra. Ha paura di uccidere, nelle scene, nelle cazzine, a volte ha paura di uccidere. Però poi le imbraccia cazzine.
Nelle cazzine. Quello, però sì. Che sei tu, perché sei tu che la comandi e le fai fare Rambo, non è lei.
Ma no, non puoi. Certo. Appunto, avrei fatto più sessioni stealth, più... platform per cercare di evitare di,
poi,
di combattimento.
Puoi approcciare alcune situazioni però di solito
succede il macello, tutto tranquillo, poi oh no, cazzo, un agguato, macello, ti arrivano 10.000 persone, tra l'altro questi in isola deserta, che non so come facevano a vivere questi qua, alimentarsi, perché sono cinghiali liberi ovunque, daini. Però nessuno se li caga, nessuno mangia, sono 5.000 persone che ucciderai tu.
Sì, infatti,
in questa isola semideserta.
Ma cosa serve cacciare? Semplicemente esperienza?
Fare XP?
No, materiali
fai XP
per le armi.
E materiali per le armi.
Ah, io ho del tutto ignorato la caccia comunque. Cioè, dopo
quindi,
il primo...
quindi non hai craftato una sega praticamente.
No, sono io arrivato a avere qualche arma.
Vabbè, si le trovi nelle cassettine, nei materiali.
Io ho tutto maxato già. Praticamente, non ho ancora finito.
Nicola ha preso per
ma poi io sto cercando di fare
Simulator 2013.
Sì, a un certo punto sì. Specialmente i daini sono diversissimi da headshottare.
Adesso ve la racconto. Io ho fatto iniziato il 2, no?
Io ho trovato, sono sulla caccia, scusa. Ho fatto un achievement uccidendo una tartaruga marina. non era una tartaruga, era un granchio.
Ah sì, i granchietti li ho fatti fuori anch'io sulla spiaggia.
Nell'area dove sono adesso ci sono. Sì.
Allora, io ho iniziato il secondo, che è Rise of the Tomb Raider, che è quello che è uscito dopo.
Non c'è Tomb Raider.
Tomb Raider. Tecnicamente Tomb, si legge Tomb invece che Tomb, come diciamo, però è stranissimo quello così.
Però Tomb è più simile a Bomb che più simile a Boobs, quindi...
Tomb è più simile a Boob. Però vabbè, in sostanza... Ecco. Anche lì mi sono scimmiato un po' con la caccia e lì tipo ci sono i conigli, le lepri che sono velocissime e con l'arco all'inizio l'arco ha tipo il tempo di tensione dell'arco è bassissimo, quello migliori, quindi okay. cacciare i conigli con l'arco all'inizio è praticamente impossibile perché ci metti un secondo e mezzo a tendere l'arco e il coniglio è già sparito.
Beh, è un po' più realistico, okay. Perché nell'uno l'arco è micidiale, cioè tu...
No, ma poi diventa
più potente della pistola.
Più sì, potente un mitragliatore.
Poi, sì. Esatto, ha la cadenza di... sulla potenza, la cadenza di fuoco di un mitragliatore.
Aspetta, sì, nel 2 ho preso un talento per l'arco, che sembra che diventi tipo l'uomo in calzamaglia, Robin Hood, un uomo in calzamaglia, quando mette più frecce insieme. E attacca il tipo sull'albero, uguale, sì. Stessa roba.
Manca solo che poi mi prendi come si chiama il missile inseguitore,
il patrol. No, in realtà cosa succede, che lei si vede proprio che prende una freccia e l'altra la tiene con la sinistra insieme all'arco,
ok. E poi
magicamente quando tu scocchi la prima, se premi subito dopo di nuovo il grilletto, magicamente la freccia appare davanti e ritira e fa tipo e tra delle queste combo di freccia. Vabbè, comunque il secondo bello, secondo me a livello scenografico e a livello cinematografico è ancora meglio, cioè veramente livelli eccessivi.
Vabbè,
cioè,
certo,
però non ha avuto lo stesso successo il primo ha avuto un successo clamoroso, un milione di
perché reboot, capito, il primo
in una settimana. Il secondo, dicono un po' perché è uscito in contemporanea con Fallout 4.
Adesso ve lo dico.
Quello l'ha ammazzato un po'. Però ti dirò, secondo me, allora, loro hanno preso delle...
Comunque ha venduto
Crystal
bene.
Crystal Dynamics ha preso, sì, ha preso un po', come dire, la... un po', qualche pagina dal libro di Uncharted, no? Da quel punto di vista. Però ha mantenuto quella libertà di esplorazione che è più simile ai vecchi Tomb Raider, perché Uncharted forse è ancora più lineare.
Non è che tanto hai libertà di esplorazione,
è molto simile.
È che hai delle aree un po' più grosse dove c'è molto platforming, è molto più nascosto, platform,
sì,
qua e là.
Esatto, sì.
Comunque ci sta, a me piace. Secondo me sta piacendo, però diciamo che l'ho preso come gioco single player da fare quando non giochiamo insieme o gioco
Perché
con
tu
qualcuno.
invece lo stai giocando già in questo periodo?
Perché io finalmente, dopo un mese che tutti hanno finito tutto su console, è uscito Destiny 2 su PC. E tra l'altro, innanzitutto mi piace anche solo perché devo aprire il client Blizzard per giocarci e mi sento un po' a casa. Però al di là di quello, devo dire che allora sono un po' splittato a metà sulle opinioni, ma solo per un motivo, perché secondo me per essere un sequel non ha abbastanza di nuovo per essere chiamato Destiny 2. Cioè, per me questo è un Destiny
È come se fosse una patch.
1.5. Però come se fosse un paccione, tipo un'espansione di Warcraft.
Un'espansione, una patch.
L'aggiornamento,
Ma non
l'aggiornamento
perché è
alla fine.
un'espansione, perché al di là. Allora, è un gioco nuovo perché ha una campagna molto meglio, molto più strutturata, una campagna più, che cerca un po' di emulare quello che una volta loro facevano con Halo sulle campagne, però ovviamente nel contesto di un MMO la qualità, come dire, l'aspetto cinematografico della campagna è leggermente inferiore, anche solo per il fatto che il tuo personaggio, è un personaggio che crei e non ha voce nella campagna, che è un po' che ti
Ma poi
disillude un po'.
quanto ci impiega a finire la campagna? Quante ore
Ma
sono?
io ci avrò giocato 3 giorni, tre sessioni ho finito la campagna.
9 ore, 8 ore.
Massima sessione da 2 ore, qualcosina.
6 ore, 7
Sei,
ore.
sette ore. Se la fai in compagnia ci metti un po' meno perché distruggi tutti se vai in team, se la fai in coop. Se fai da solo ci metti un attimino di più. Però devo dire, allora, da un lato questa cosa qui, nel senso che il gioco e il feeling del gioco è quasi lo stesso, se non che su PC gira a miliardi di frame al secondo ed è tutta un'altra storia. Però è il feeling dello shooting, no, eccetera,
È lo
eccetera, i
stesso
salti.
gioco alla
È lo stesso.
fine.
Però, mi tolgo il cappello, semplicemente perché hanno risolto tantissime di quei problemi che sono stati, tantissime di quelle critiche che sono state avanzate sul primo gioco.
Ok,
E
tipo.
tipo. Quality of life, come, che ne so, problematiche tipo caricamenti lunghi, dover andare sempre in orbita tra una missione e l'altra, il backtrack delle missioni, la noia, la routine delle patrol, tutto quel discorso lì, veramente, veramente suscita a risolvere tanta, tanta, tanta roba.
Il crafting.
Allora, hanno migliorato allora, tipo, è aumentata la varietà delle classi di armi, quindi ci sono più classi di armi, e quasi tutte le classi di armi possono occupare sia il primo che quasi tutti gli slot. Diciamo che il terzo slot, che è quello delle armi pesanti, le power weapon, in realtà ci sono delle classi specifiche, quindi lanciarazzi, fucili da
Ma quindi ci sono
cecchino.
molte più
Ci
armi.
sono più armi, ci sono altre due o tre classi nuove di armi e i primi due slot sono abbastanza intercambiabili come classe, cioè per farvi capire. Allora, il primo slot è armi cinetiche, il secondo slot è armi energetiche, che sono quelle con. Le armi energetiche sono quelle
Una
con i.
laser,
Sono quelle con
no?
i tre elementi. Sai che ci sono tre elementi nel mondo di Destiny, no? C'è Arc, che è tipo elettrico, c'è Void e c'è tipo Sun, tipo Sunlight, tipo Sole. Quindi c'è tipo fuoco, vuoto, elettrico, tipo. Sono i tre elementi. Che tu devi usare armi di diversi elementi in base ai nemici che stai attaccando. Ci sono delle debolezze, delle robe. L'arma energetica è quella che solitamente attacca gli scudi meglio. Quella cinetica è quella che fa più danno dopo, in teoria. Quella cinetica sono i proiettili normali. Una volta alcune classi di armi erano solo cinetiche, alcune classi di armi, cioè nel primo, erano solo energetiche. Adesso puoi trovare tutte le classi di armi, sia energetiche che cinetiche, quindi puoi intercambiarle negli slot. Posso avere un fucile scout, che sono quelli a colpo singolo. Sì, puoi avere un fucile scout cinetico, quindi come arma primaria, oppure un fucile scout energetico, tipo un fucile scout però laser, tipo Arc o Void. E il feeling, la cosa bella è il feeling tra le armi è veramente diverso. Cioè, ogni arma che prendi è veramente un'arma diversa. Lo senti proprio che ha comportamento di. Ho usato molti più modificatori sulla cadenza di fuoco, sul rinculo, sulla modalità di sparo. Ci sono alcune armi che puoi switchare l'elemento. E poi hanno fatto tutto un sistema di mod sulle armi che prima non c'erano.
C'è qualcosa di particolare, non so come dire, razzi che ti
Sì,
inseguono.
quelli ci sono sempre, c'erano anche nel primo.
Ma anche poteri speciali che hai, come
Allora,
abilità.
a proposito, poi discorso RPG, diciamo, tra virgolette.
Il primo
Discorso.
aveva due poteri, tutti avevano due poteri e vabbè.
Ora ci sono tre. Ora le classi, scusami, le spec, che erano due nel primo gioco. Che significava che. Allora, le spec sono legate agli elementi, però nel primo gioco ogni classe aveva due spec, quindi non. Avevi solo due dei tre elementi per ogni classe. Per esempio,
Per essere
l'Hunter, io
tutti e tre.
facevo l'Hunter che aveva solo Arc e Sole. Non mi ricordo come si chiama, insomma, Arc e Fuoco, tipo, no? Invece adesso c'è anche Void e l'Arc è stato cambiato, quindi hanno rivoluzionato una delle spec vecchie per tutte le classi e poi ne hanno aggiunto una terza. Quindi c'è più varietà al discorso dello stile di gioco e in più
Ma lo stile di
quando.
gioco è veramente diverso fra le varie spec delle varie
Allora,
classi.
c'è una. Allora, poi hai due. Quando metti punti e abilità nell'albero delle spec, hai una parte che in realtà è in cui le classi si somigliano molto come nel primo. Cioè, tipo le granate, tutte e tre le classi hanno tre tipi di granate che più o meno
Fanno le stesse
fanno le stesse
cose,
cose,
tipo
però in maniera
quella
leggermente
forte
diverse.
che esplode, ma non si appiccica, quella che si
Bravo,
appiccica è
tipo una roba del genere.
quella più gettata,
Però
quella.
poi c'è una seconda parte dell'albero che invece è molto più caratteristica, che sono delle passive che puoi scegliere tra due set di passive che si aggiungono all'abilità e in qualche modo sono sinergiche con alcune delle scelte che fai nella prima parte dell'albero. E questo in realtà cambia parecchio il modo in cui devi giocare la classe. Quindi queste passive qui in realtà sono molto più significative, a mio parere, rispetto all'albero principale. Perché l'albero principale è più la granata, poi il tipo di salto, ti ricordi, non so, c'era triplo salto, doppio salto con modifica di traiettoria, oppure salto più veloce, eccetera, eccetera. E poi c'è l'abilità di classe che, se non sbaglio, tipo nell'Hunter ci sono quella che diventa invisibile, oppure il
Tipo
cazzotto
a
che
sparire,
succhia
riapparire.
energia, robe così, no? Diverse abilità di classe. Quindi c'è un po' di varietà in più e il gameplay è molto molto fluido, riesci a gestirtelo molto bene. Però la cosa migliore secondo me che hanno fatto, aspetta, io non ho ancora provato tutto perché l'endgame non ho ancora provato tutto, non ho fatto i
Va
raid,
bene,
non ho
ride.
fatto i dungeon, eccetera, eccetera. Però nella routine normale dei pianeti, quando visiti il pianeta, sono riusciti ad aggiungere abbastanza nuove attività e distribuirle in modo abbastanza furbo da rendere molto organico il gameplay. Nel senso che io passo
Meno monotono.
ieri questo.
Significa che ti annoi molto di meno e
Esatto,
qualcosa va
ieri
bene.
anche la progressione è più veloce e la randomizzazione dei drop è molto meno
Beh,
insistente.
ma anche perché prima dovevi, cioè quando non stavi facendo
Prima era
qualche
molto grinding.
istanza, ti facevi il giro del posto per trovare le pietruline,
C'era
il
le
giro del
patrol
posto.
che erano l'unica cosa che potevi fare sui pianeti, no?
Esatto.
Invece adesso puoi fare. Ci sono dei mini dungeon che si chiamano Lost Sector che li devi scoprire nella mappa, tipo delle cavernine da esplorare, dove trovi loot. Poi ci sono tutta una serie di quest per ogni pianeta che aumentano la narrazione del gioco, quindi spiegano altre
Espandono
cose. E non è
l'universo.
so perché prima l'espansione dell'universo era sulle card che dovevi andarti a leggere nel sito, no.
Ah,
Adesso c'è la
mai viste,
narrazione,
mai viste.
è tutta doppiata, eccetera, eccetera, molto carina. Ci sono dei personaggi molto, molto simpatici, tipo le intelligenze artificiali fanno morire dal ridere, sono veramente simpatiche. Quindi c'è tutta una parte
Però
di
giustamente
quest.
lo scopo dell'intelligenza artificiale è
E
stato
fa ridere.
burlone.
Poi ci sono quindi queste
Siri.
sub quest che sono molto organiche tra di loro. E mentre fai queste cose ti diverti a fare altre attività come eventi pubblici che vengono tipo triggerati a caso, tipo casualmente sulla mappa, dove convergono i giocatori convergono e puoi anche tipo riuscire a sbloccare la versione eroica se riesci a fare degli obiettivi mentre lo fai di questi eventi. E quindi c'è del buon loot lì. E poi ci sono altre attività collaterali tipo avventure che sono altri pe ulteriori pezzi di storia aggiunti che quindi parecchia roba da veramente tanta roba da fare ed è
Quindi
molto organico
riassumendo, è una buona
meno
aggiornamento
noioso.
del primo, dai.
Secondo me ha del buon potenziale. Se cambiano, se aggiungono ancora qualche attività, tipo per esempio i Lost Sector hanno buon potenziale, ma sono sfruttati poco. Se sistemano un paio di queste cose, ancora meglio. È un buon gioco. Comunque non mi sono ancora annoiato ed è già bene, devo
Va
dire.
bene, va bene.
Per cui niente, quindi queste sono le novità per quanto riguarda la nostra lotta contro il sonno continua. Io direi che passiamo quindi alle nostre arcade news. Che sono allora,
Vorrebbe una
abbiamo un
sigla
paio
per questa Arcade
rapide.
News.
Ci penserò. Ecco,
Arcade News!
la fammi. Un giorno lo facciamo così, siccome qui c'è troppa roba, non entra la scritta, faccio solo Arcade News e ne parliamo. Ok,
Ti piace così?
Arcade
Massimo.
News, allora, cosa è successo in quest'ultimo periodo, questa settimana? Allora, iniziamo con quelle allegre, notizie allegre. E partiamo
Non
con.
che ce
Vabbè,
ne siano di tristi, però vabbè,
no, ce n'è, no,
immagino.
in realtà ce n'è una molto triste. Quindi partiamo con il lancio di Xbox One X, quindi la nuova
Ah, non è questa la
versione.
triste?
No,
Non è
no,
questa la
no, non è questa la triste. Comunque, cosa è successo? Hanno lanciato
Cosa è
bene
successo? È
sta
successo?
benedetta console il 7, quindi 2 giorni fa. Mega evento, un sacco di questo evento a New York, un sacco di attori, personaggi
Pubblicità.
famosi. Stiamo vedendo il video in questo momento dove c'è Shaquille O'Neal, l'attrice di The Walking Dead, eccetera, eccetera. Ronda Rousey che ha dato un cazzotto nei maroni a un tizio in diretta per promuovere la console, perché ha detto
Beh, mi
che
sembra giusto.
la sensazione è questa, tipo la sensazione di
Un pugno
giocare
nei maroni.
alla Xbox One X
È un pugno nei maroni.
è la ex campionessa di MMA femminile che ti dà un cazzotto nei maroni. Vabbè.
Allora, però riassumendo, è esattamente una. Cioè, le stesse funzionalità dell'Xbox One, semplicemente più
È
potente. Vai 4K.
È più
Esatto.
potente,
Full
sì. Non è
compatibilità
una nuova
full.
generazione.
L'unica cosa
Esatto.
importante di cioè, il vero discorso importante è non ci frega niente a noi uscita console nuova. Però il discorso
Infatti.
importante è che le generazioni di console stanno cambiando senso, come abbiamo parlato, ne abbiamo parlato se non sbaglio in un'altra puntata.
Forse è la prima, mi
Questo è
sembra.
il primo vero rilascio di una console, di un upgrade incrementale sulla stessa piattaforma. Però questo può voler dire soltanto che se dovesse esserci la prossima console, la prossima Xbox, probabilmente sarà comunque sulla stessa architettura e sarà compatibile, retrocompatibile con tutto così come è stata questa, il che significa che non c'è più
Indubbiamente.
quella rottura da una generazione all'altra di console in cui tu butti tutti i giochi che avevi e ricominci da capo
No, anche
e
perché stanno
l'interfaccia è
oppure
nuova. Cioè.
ti incazzi perché non hai l'ultima console, non puoi comprarla e c'è il gioco che vuoi giocare, non sono
Ecco,
sempre
è anche il fatto
compatibile.
che è vero, chi ha la
Che
vecchia
questa è la
console può
cosa più.
giocare insieme agli altri, insomma.
Sì, poi c'è tutto il discorso della retrocompatibilità, adesso sono
Eh
tutte
sì.
retrocompatibili, no? Infatti.
Diciamo che è uno step importante. Sono curioso, io almeno credo siamo tutti curiosi nel vedere come farà sul mercato, perché il problema grosso di questa console è stato, almeno per quanto riguarda la critica sulla sta la e la stampa, è stato il problema che sì, bravi, bravi a fare la console, però qua c'è ancora una carenza di
I
esclusive,
giochi
soprattutto single player.
sono i giochi il problema.
Soprattutto single player. Cosa è successo? Notizia lampo, che ve la giro così,
Lampo, lampo.
subito dopo il lancio. Phil Spencer ha rilasciato un'intervista dice, più su più fronti, su più outlet di stampa relative ai videogames, in quale diceva: state calmi perché l'investimento di quest'anno, cioè quindi a partire da quest'anno andando nel 2018, l'unico investimento vero, visto che ormai la console l'abbiamo rilasciata, sarà esclusivamente su nuovi studios, acquisizione di nuovi studios e produzione di nuovi IP dagli studios che già abbiamo. In sostanza.
Vabbè, ha detto niente, è una cosa che continuano a
Ci ha
dire,
solo detto
vediamo.
che promette che arriveranno i giochi.
Esatto,
Esatto,
discorso è
sì,
state
arrivano.
calme, arrivano, bisogna vedere adesso, il momento della verità sarà l'E3 2018, perché se alle 3 2018 non ci sono almeno due o tre titoli nuovi, ma nuovi, 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 e interessanti, non solo nuovi, perché ne sono nuovi e brutti, chi se frega,
Certo, certo.
e dico di profilo alto, quindi tre giochini AAA e poi qualcos'altro. Di nuovo, probabilmente c'è un grosso, grosso malcontento, diciamo, generale della fan base. Quindi si
Poi
spera che sia quello.
E soprattutto nessuno si comprerà l'Xbox One X con un grosso investimento andato nel cesso.
Allora, il discorso è, il valore di questa console c'è. Per chi non ha un PC, con 500 euro non fai un PC che fa quello che fa con la console. Non c'è, cioè, ci puoi provare in tutti i modi, non ce la fai.
Vabbè, certo.
Però è un investimento, perché allora, tenendo presente che la stragrande maggior parte dei gamer in realtà gioca soltanto a roba multipiattaforma, quindi gioca Call of Duty, gioca a Battlefront, gioca, e tutta sta roba qua
gioca di sport,
gira benissimo su One X, quindi un motivo c'è per i console gamer, però diciamo che sia per un discorso di immagine pubblica e per i giocatori un pochettino più esigenti come noi c'è questa necessità,
anche se io continuo a dire che a me piacerebbe utilizzare questa benedetta console come un computer, cioè io vorrei attaccarci un mouse, una tastiera, utilizzare...
Ma la tastiera ci sono già, le hanno già fatti vedere e
metteranno... Sì, no, ma io dico proprio come un computer, cioè lanciare Windows...
Si potrebbe fare...
Bisogna dire la compatibilità, ma...
No, la compatibilità c'è perché è x86...
Però non gli conviene a Microsoft, voglio dire...
No, so, certo.
Non lo so, in realtà.
Che no.
Di solito le console sono vendute in perdita come hardware.
Ah, per quello,
perché,
sì, certo.
Appunto perché tu devi guadagnarci sui videogiochi. Se poi sì. Tu rubi anche il mercato del computer...
E poi non vendi i giochi. poi per la gente...
E poi non vendi magari anche i giochi.
Il problema è che se tu metti Windows 10 full su una console, poi la gente i giochi li compra su Steam.
Esatto.
Poi che fai? Fai una versione di Windows 10 dove non gira Steam, si incazza tutti, si incazza, non c'è, capito? È un problema grave. No, vabbè, però devo dire che secondo me, per chi è un console gamer in termini di investimento, non è un investimento sbagliato a prescindere dai giochi, dalle esclusive o no, però, come dire, vedremo, i numeri ce lo diranno, poi, e niente. Passiamo alla prossima notizia, ancora carina. Ed è la BlizzCon.
Yeah! Beh, ancora carina. Cioè, stiamo parlando della nuova espansione di World of Warcraft.
Beh, non solo.
Allora, qui sto facendo
nuova
un
di
non
solo. Nuova espansione di Hearthstone.
Sì. Sto facendo andare sotto un trailer con tutti gli
nuove mappe e personaggi di Heroes of the Storm.
Sì, esatto.
Un po' Diablo, mi sa uscito niente.
No,
Overwatch qualcosa, qualche nuovo personaggio.
StarCraft, la base di StarCraft sì. È free to play?
Sì, diventa free to play StarCraft. Sino alla
Wings of Liberty.
Se hai già Wings of Liberty, anche
ti danno l'altra, esatto.
Sì, però l'ultima non te la danno.
No.
Ah, però. Quindi vabbè,
io ho le prime due, devo comprare la terza e quindi sono fregato. Però,
anch'io.
No, però il multiplayer comunque mi sembra che sia aggiornato.
Sì,
cioè,
sì,
comunque
sì.
Puoi giocare a multiplayer.
Sì, puoi fare le classificate.
Comunque free to play. Anche multiplayer.
Sì.
Perché la concorrenza di Heroes of the Storm, di League of Legends, le persone iniziano a non giocarci più, quindi effettivamente...
È un altro genere.
Sì, è un altro genere, comunque stanno andando su quel mercato lì, cioè molti più...
Ci sta, io potrei essere incentivato a provare a farmi almeno la campagna.
Ma sì, si potranno comprare le skin degli eserciti, queste cose, immagino.
Sì, i colori, le skin, l'avatar...
Ah, bello.
Quindi vediamolo, facciamo un recap prima di andare a Warcraft, perché sappiamo che l'elefante nella stanza è Warcraft, quindi facciamo round up del resto. Quindi è uscito nuovo personaggio Overwatch, nessuno di noi gioca a Overwatch, però vabbè, è un support, si chiama Moira, ed è un support che ha sia un healer che un damage dealer, perché ha tipo una mano che fa danno, una mano che cura. È il solito
Ying
e Yang. Poi c'è la ultimate, un mega raggio che se colpisci un alleato cura, se colpisci un nemico, niente di nuovo. Invece,
però aspetta, ci sono, no, c'è qualcosa di nuovo, ci sono anche delle arene nuove, mi sembra.
Sì, hanno fatto un'arena che sembra
che
si chiama Blizzard World, che è tipo un parco divertimenti tema Blizzard, tutti i giochi.
Sembra di essere a Stormwind con dentro i pali,
eccolo Blizzard, adesso lo stiamo guardando.
Esatto.
Questo è il trono di Arthas, di Lorien.
Carino, però vabbè, Overwatch.
Chi se ne frega di Overwatch?
Poi c'è
vabbè,
non è vero, non giochiamo e basta. Però Heroes of the Storm ci sono due personaggi nuovi, uno da Overwatch, appunto Hanzo, quindi l'arciere giapponese,
Alexstrasza.
E Alexstrasza da Warcraft, la draghessa. Però... non ho visto granché dei gameplay, perché onestamente...
Alexstrasza è una healer, okay, principalmente.
Ah sì?
Che come ultimate si trasforma in un drago gigante.
E che cura come drago,
no? E fa male, no. Cura e fa male quando diventa un drago. Mm-mm. Invece normalmente cura e basta. Invece l'altro è un marksman, un assassino, con un botto di raggio e... normale mobility, l'altro non me lo ricordo, comunque più che altro fa male con l'arco, è un assassino. Il video del trailer è che loro due che lottano, che in realtà sono alleati, è bello,
molto bello. No, beh, come, ovviamente, cioè nel senso, lasciamo, cioè,
non è il massimo Blizzard, ma è veramente figo.
No, sì, allora diciamo che Heroes of the Storm ha sempre un po' quel feeling da studio spin-off, nel senso che si vede che non è il full budget Blizzard classico.
Esatto,
però,
sì, sì.
Però, cioè,
hanno riciclato un po' di cose, però sì, è bello.
Però in realtà i personaggi sono molto carini. Ah, inoltre hanno annunciato che nella nuova versione, quando faranno il mega paccione di Heroes of the Storm, cambieranno un po' il bilanciamento delle partite nel gameplay, cercando di aumentare leggermente la fase di laning, e quindi per incentivare gli scontri uno contro uno, due contro due. Perché
hanno fatto bene, perché proprio manca
la fase sempre, no?
Manca la fase 1v1 di studio, di un po' di suspense,
no, anche perché
che si
poi
crea.
perdi due cose, il piacere appunto dell'uno contro uno, però anche non si è portato a utilizzare quei personaggi che hanno, cioè, che hanno vantaggio poi
gli specialisti che dovrebbero essere forti in lane da
solo lane, esatto, sì,
quindi
sì.
Alla fine ora si
manca un po'
utilizzare dei personaggi con tante AOE eccetera.
E come incentiveranno questa cosa non è chiaro, perché non mi viene in mente
delle mappe più grosse, secondo me è l'unico modo.
Perché è più difficile raggiungere le altre lane, questo è tutto.
Se tu vai a vedere tipo LOL, la mappa è più grossa.
Sì,
sono tendenzialmente più grossa. Ah, a proposito, nuova telecamera, ragazzi, più lontana.
Alleluia!
Giustamente, anche perché è
più grossa, telecamera più lontana, schermo più grosso.
Nel trailer si vede che fa semplicemente, tipo, che si vede normale come se, e poi se zoom e si allontana e tutti fanno
Oh, la super feature.
Va bene, però
mi ricorda un po' iOS questa cosa, iPhone, Apple.
Sì, esatto. Noi abbiamo la telecamera più lontana, più lontana di sempre.
No, yeah! Più lontana del 20%
rispetto all'anno scorso.
Il 100% lontana rispetto agli altri giochi. Vabbè.
Esatto. Vabbè.
Andiamo c'è qualche notizia su Hearthstone?
No, Hearthstone c'è nuova espansione che è Cobbles and Catacombs. Carina, hanno già rilasciato una carta, il tema mi piace, fa molto Dungeons and Dragons, ambientato dentro dei dungeons di koboldi e tesori dentro Warcraft, questa ambientazione.
Okay. Mi ricorda il gioco che abbiamo visto alla Games Week.
E infatti c'è una modalità in più che hanno aggiunto, che aggiungeranno al gioco, che è single player, dove tu esattamente fai una specie di dungeon crawler, non è esattamente dungeon crawler, nel senso che comunque sono boss casuali che si ripetono uno dopo l'altro, sempre più difficili, che ti danno però delle reward, e tu sono dei set di carte da cui potrai scegliere, tipo tre set di carte diversi da aggiungere al tuo mazzo, oppure delle abilità passive del tuo personaggio, del tuo eroe, o delle carte in più, dei tesori che potrai aggiungere al tuo personaggio, al tuo mazzo, che saranno super sgrave, che però ti servono perché più vai avanti i boss sono super difficili con i poteri.
Vabbè, tanto
poteri
single player, quindi...
Interessante.
Sì, tutto single player, ovviamente. È interessante, anche perché comunque dicono che ci sono tantissimi boss in questa specie di crawling, e quindi avrai una ripetitività del gioco, di questa modalità, altissima. Ed è tra l'altro roguelike, è una modalità roguelike. Se tu muori, muori, devi cominciare da capo con un nuovo mazzo.
Bello, potrei giocarci un po' anch'io.
Sì, è interessante. Ed è questa modalità è completamente gratis dentro Hearthstone.
Quindi ora, ultimo, ma non ultimo, World of Warcraft.
Due grandi notizie. Nuova espansione.
Che si chiama?
Espansione. Non mi ricordo.
Battle for Azeroth.
Battle for Azeroth.
Battle for Azeroth.
E il trailer è veramente figo. Cioè la cinematic è veramente
su,
figo.
Va, mettiamolo su.
Azeroth.
Cioè i cinematic di World of Warcraft
ovviamente
sono sempre
più fiche dell'universo.
Allora, cosa succede? Io non mi ricordo mica cosa succede alla fine,
racconto
della sessione precedente.
Allora, non sapevo. Allora, in teoria c'è l'ultimo raid è Sargeras, no? La tomba di Sargeras.
Quindi uccidono Gul'dan, Sargeras prova a entrare e lo uccidono.
Esatto, quindi muore Sargeras.
Aspetta, lo uccidono nel mondo demoniaco o nella sua terra?
Non lo so perché non l'ho giocato.
O su Azeroth.
Devo informarmi.
Perché
però,
se lo c'è una differenza.
No, Sargeras è morto. Allora, il punto è questo. Sargeras è morto, quindi che cosa significa? Che è morto quello che dagli albori della storia di Warcraft era il cattivone.
Il cattivo.
Lo stronzo più stronzo di tutti, no?
L'arcidemone più demone più cattivo.
Esatto. E quindi il problema adesso qual è?
Ce n'è un altro, però vabbè.
No, ovvio, però il problema cos'è? Che cacchio si fa adesso con la storia, visto che finalmente è schiattato Sargeras?
In realtà è stata una bella idea. C'è la pace, sì, viva, non c'è più cattivo, viva.
Picchiamoci tra di noi.
La guerra
che però il discorso di tornare alla guerra originaria del primo Warcraft, del secondo Warcraft, fatti la verità, la guerra tra Lorda e l'Alleanza, è un gradito ritorno, diciamo che è un po' un reboot della serie, no? Perché
poi secondo me farebbe, spero, ponte a Warcraft 4. Mi spiacerebbe molto.
Vedremo. Il problema qual è? Okay. Allora, che fino ad ora le ultime espansioni, quelle più recenti, hanno avuto questo problema. Che in realtà le asperità tra le due fazioni si fossero un po' calmate. Perché c'era sempre lo stronzo più grosso da picchiare insieme, no?
Dobbiamo per forza allearci, eccetera.
Esatto. Se non fosse che nell'ultima espansione Lorda in realtà un po'. All'inizio dell'ultima espansione, Lorda ha un po' tradito l'alleanza in qualche situazione, per cui si è riaccesa un po' la fiamma della guerra. Insomma, tra di noi.
C'è la Sylvanas che voleva fare Rissa, attaccava Rissa.
Per il tradimento dell'Orda,
almeno
sbaglio,
lei, cazzo.
Tutte mezze checche, meno Varian, male che c'è un personaggio figo.
Varian muore all'inizio del...
Ma non ci è mai piaciuto Varian.
Infatti, meno male.
ovviamente, adesso la parte più bella, semplicemente perché Sylvanas è il War Chief e quindi siamo tutti felici.
Ok, va bene.
Noi ordaioli siamo tutti felici. Peccato.
Non è più Vol'jin?
Vol'jin muore all'inizio del Legion.
Ah, cazzo.
Esatto.
Me l'ho perso questa cosa.
Zul'jin è morto perché è stato avvelenato.
Vol'jin.
Vol'jin.
Da Garrosh, giusto?
Sì. No, che Garrosh? Non c'è da... Muore all'inizio di Legion, non mi ricordo perché. Sono un po' rugginito sulla storia di Legion.
Io me lo sono perso che
muore. Di morire muore perché mi sono informato oggi su, come dire, l'introduzione nella nuova espansione del lore e si parlava della morte dei due diciamo, capi di fazione all'inizio di Legion. Per cui adesso il nuovo leader dell'alleanza è il figlio di Varin, che si chiama Anduin, in onore del suo caro amico.
Anduin, sì.
Che è stato istruito da prete, non da paladino.
Okay. È un eroe di Warcraft di Hearthstone come prete.
Esatto, è un prete che però si converte in qualche modo in paladino guerriero, perché comunque gli tocca guidare l'esercito in guerra e quindi è lui contro Sylvanas. Anche nel trailer nella cinematic che stiamo vedendo c'è questo scontro, e questo scontro avviene all'Orderon, alla vecchia Orderon, praticamente è l'alleanza che cerca di riprendere l'Orderon da
Undercity.
Esatto.
In realtà è Undercity.
Eh sì, esatto, però
bellissimo.
Riconquistare l'Orderon. Allora, già questa roba qua ci fa casa, nel senso, se sei un fan del gioco, sei già preso strabene che vogliono andare
perché,
a prendere l'Orderon.
La cinematic con la mega Mass Resurrection Olinova di Anduin.
Esatto, che sì. Strafigo.
Finalmente lui...
Io sono Orda di tutta la vita, ma però figo.
Quella scena lì ti piace. Però voglio dire anche Sylvanas che diventa Banshee e uccide...
Ah, se va il Banshee uccide il mezzo esercito.
Madonna, vabbè, comunque, il discorso è... cosa succede in Battle for Azeroth? Sì.
Però vedi come il trailer finisce con la stessa immagine di Warcraft 3. Cioè Warcraft 3 ha quella copertina.
Sì. Tu dici che c'è qualche tie-in per
io spero che muore Warcraft, cioè, questa sia l'ultima espansione di Warcraft.
Non credo proprio, però vabbè.
Io spero e che faccia, o comunque se non è, non è, non è l'ultima espansione, comunque il fatto che ci sia riaccesa una guerra fra Horde e Alli su vasta scala e a livello di tanti di eserciti
dalle basi allo strategico, dalle basi
dovrebbe dare lo strategico. Io voglio Warcraft sì, 4 sì, sì. Tra l'altro ho rigiocato un pochino Warcraft 3 perché è uno strategico
diverso. Nick, però gli appassionati di Diablo hanno aspettato 12 anni per il seguito. Quindi 12
mai dire, sono stati un
mai
po' delusi
mai dire mai, mai dire mai.
Vabbè, è un giocone Diablo 3, però...
Al di là di questo, cosa succede in termini veri di gameplay adesso? Cioè, cosa si fa in questa espansione nuova? Parliamone.
E comunque, scusa, di che anno è Warcraft 3? Non è... Sono 12 anni, siamo vicini.
Non ero ancora a Milano io, quindi sono più di 10 anni.
Se hai voglia.
Per me è del 2002.
Adesso te lo dico, adesso te lo dico.
2003, mi sa.
Beh, Frozen Throne è del 2003.
2003. Frozen Throne, però Frozen il primo Warcraft 3
2002,
quindi sono più di 12 anni, bello.
Sì.
Sono 15. Allora, dai, cosa si può fare questa espansione? Le stesse cose che si facevano prima, più o meno.
Ok, va bene, però, parliamo. Spieghiamola. Allora, cosa succede? Ci sono due nuovi continenti. Su Azeroth, okay. Quindi siamo su nessuna dimensione parallela. Su
Azeroth proprio l'avevano esplorato benissimo.
Sì, veramente. Hanno zeppelin, hanno grifoni, no, c'è allora, tutta roba che vola.
Calmi, ti teletrasportano.
Oh, raga, cioè, mentre...
non diciamo
io sono il guardiano di questo mondo. Io so tutto, io sono benissimo.
Esatto, cioè...
Allora, calmi tutti. Vabbè, questi due continenti sono notissimi. Sono noti, okay. Sono nella storia, sono nei libri, sono ovunque.
Sono sotto embargo. C'era Cuba, è Cuba del teatro.
Ah, ho capito. Sono in realtà delle zone che non avevano mai e mai aperto sulla mappa.
Esatto, semplicemente la gente
che non si cagava nessuno.
Non volevano andarci, punto fine. Ok, calmi.
C'erano dei mob livello 110.
Però esiste, perché si parla dell'isola dell'arcipelago di Kultiras. Quindi più lato umani come popolazione.
Oh, quindi si capisce da dove cavolo arrivano tutti quei cavoli marinai. Dove ci vai in Warcraft 3? Ci vai con Vol'jin a spaccare i maroni.
E poi
no, ci vai in Warcraft. Sì, Warcraft. No, in Frozen Throne mi sa. Ci vai, sì,
Frozen
sì.
Throne.
E vabbè. Poi se non sbaglio si chiama Zalandar, l'altro continente.
Quello dei troll, Zalandar.
Quello dei troll, dei Zandalari, come cavolo si chiamano loro. L'altra fazione dei troll muscolosi. Allora,
esatto.
Allora, che succede? Che è molto tipo tutto tribale, molto, molto maia come ambientazione, eccetera, eccetera.
Okay.
Invece Kultiras è molto classico, classica zona
tipo
romana. Tipo, sai, foreste, cose così. Mentre l'altro è molto più variegato, ci sarà un deserto, la zona di giungla dei troll, poi ci sta una palude enorme, insomma un po' più variegata. L'altro è invece più, come dire, è un po' la differenza che c'è tra il continente dell'Orda, tra virgolette, e il continente dell'Alleanza, che c'è un po' quella differenza di paesaggio.
No, ma cazzo si chiama? Kalimdor
come si chiama?
Continente, non so come si chiama.
Il regno orientale, tipo, insomma.
Pandaria.
Non mi ricordo i nomi, bruttissima sta cosa, mi sento male, devo giocare a Warcraft. Ok. Cosa succede? Quindi avremo tre zone per continente dedicate al livellaggio delle due fazioni, quindi l'Orda livellerà nelle tre zone di Zalandar e
Non c'è PvP incrociato, quindi sulle zone.
Ci sarà, perché poi puoi andare a visitare l'altro continente anche dopo. Però, dopo
però che... a me è sfida di più Kultiras, vabbè.
No, non diciamo stronzate.
Vabbè. No. Alli basta.
Non si può. Allora, cosa succede? Di nuovo nuovo.
Io cosa sono c'è? L'uomo di Sylvanas.
Ah, di nuovo nuovo c'è l'aggiunta di tre sottorazze. Tre sottorazze per entrambe le fazioni, che sono le sottorazze che andremo a ci sono questi popoli che ci saranno su questi nuovi continenti, per cui avremo per l'Orda dei Night Elf incazzati, tipo Night Elf oscuri che hanno qualcosa in comune con i Blood Elf, hanno la forma estetica dei Night Elf, sono più alti e scuri di canaggio, bla bla, però hanno lo stesso problema con la luce, con, scusami, con la magia, tipo che sono assettati in magia,
Sono
però sono quelli del
sì.
pozzo lunare invece di pozzo solare.
Ok.
Poi ci saranno i Tauren, quelli là con le corna da dino invece che da... Cioè, hanno solo le corna diverse, sti
No,
Tauren.
quelli con la barba, no? Ah no, quelli con
Ma
le
c'erano
alcidi,
già, dov'è che
vero?
c'erano già?
No, a Northrend ci sono, se non sbaglio.
A Northrend sono?
E poi ci sono i, come si chiama? I troll muscolosi, quindi dei Zalandari.
Mi sa andare.
Poi,
Va bene.
di
Oh,
di
figo il
novità
troll
so
muscoloso.
è figo. Poi ci sono anche delle novità leggere, tipo sulle animazioni. Stanno rifacendo alcune animazioni. Inoltre, faranno scegliere la postura di alcune razze. Perché se
Non
avete
sono
preso.
fermi.
No, la postura proprio di generale, perché se fate caso, per esempio, il modello dell'orco che puoi giocare è gobbuto come postura, no? È tipo inarcato.
Sì.
Mentre Thrall, no, Thrall è eretto perché è stato, come dire, è vissuto con gli uomini e c'è tutto questo
È
portamento
vero.
diverso. Potrai scegliere la creazione del personaggio se farlo che cammina come Thrall oppure come gli altri orchi.
Ah, bello, 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 quel bello mi piace. Ci sta.
E così faranno per
Perché
i
che cammina
troll.
così
I troll
l'orco, no?
maschi li potranno fare che stanno
Il troll è un
eretti.
po'. L'orco è un po'.
È lo stesso per i troll, perché i troll c'è cioè i
Tipo
troll femmina che
Caligari.
camminano dritti e i troll
Sì.
maschi che
Ah.
sono inarcati e quindi faranno invece che puoi scegliere come farli camminare anche i troll, per
Ok,
esempio,
bello,
no?
bello,
Tutta
mi
una serie
piace.
di robe in più. Poi ci sono altre tre razze su anche per l'Alleanza, ma non ce ne frega una serie.
No, dai, quali sono?
Bisogna
Dai.
nominarle almeno,
Non le
dai.
so perché non ho fatto caso. Aspetta, no, aspetta. Allora, ci sono altri nani, sicuro.
Ah,
Sì, ci sono i nani
I nani
di
di ferro.
ferro.
Nani di ferro, li ho visti anch'io.
Sì, e poi ci sono altre robe. Aspetta, ma ve lo dico. Sab Racy. Aspetta,
Questi
ve lo dico.
saranno i werewolf che si trasformano in gatti invece che in lupi.
Ah, aspetta, calmi, adesso ve lo dico. Faccio figuracce. Dov'è?
I
Quindi,
worgen si
life,
trasformano.
allora,
Che
Lightforged Dranei. Quindi ci sono dei Dranei più oli,
luccicano, più
più
luccicosi,
luminosi.
ok.
Poi, ah no, scusami, ecco. No, che okay, sì, non sto dicendo puttanate. Quindi, Horde abbiamo High Mountain Tauren, abbiamo detto. Poi c'è.
Ok.
Ok,
Ok,
poi
Bren.
Alleanza ci sono gli Elfi del Vuoto, i Void Elves, che sono in realtà col modello dei Blood Elf. Quindi ci si scambia gli Elfi in sostanza.
Ok, sì,
Non hai
infatti.
detto che non erano Horda questi?
No, allora, i Void Elf, che sono dei Blood Elf di vuoto, sono nell'alleanza. Poi
Ah,
Sono
ok.
quelli che incontri all'inizio dell'espansione prima,
i
immagino.
Dark Iron Dwarfs, che sono quindi i nani del ferro scuro.
Sì, che ci sono pure Northrend questi.
E poi Lightforged Dranei, che sono questi Dranei paladosi. Mentre invece Horde abbiamo detto Nightborn Elves, che sono quindi dei Nelfi, però...
Un botto di nerf ci sono adesso.
Assetati di magia, Zalandari Trolls, che sono questi i troll dei Zalandar belli muscolosi, e gli High Mountain Tyren, che sono quelli Tauren che abbiamo
Ok.
trovato su questo.
Ricapitolando, ci sono i Blood Elf, i Night Elf, i Void Elf e i... Cazzo, si chiamano gli
E i
altri?
Nightborn
Ah, i Night Elf e i Nightborn Elf, i
Sì.
Blood Elf e i Void Elf.
Blood Elf
Altri?
dovrebbe. Basti, basti.
Vabbè, abbiamo capito questa cosa, insomma, ci ha stufato, e quindi
Allora,
parliamo dell'altra novità.
aspetta, ultima feature di gameplay
Dai!
importante. Non ci sarà più ovviamente l'artefatto, quindi diciamo che
Giusto?
ogni volta in ogni espansione di Warcraft c'è un doppio sistema di progressione, cioè il livellaggio, i talenti e poi c'è qualcosa, no? Di
Ok, tipo,
nuovo.
ad esempio in Legion c'era l'arma,
Esatto.
prima c'era
Quindi non c'è più
l'accampamento, la
l'arma?
garrison.
Esatto, non c'è più l'arma, però ci sarà una parte di storia che spiegherà perché non la potrei usare più, perché viene distrutta, bla bla bla, non si sa.
Ah, ok.
Però ci sarà invece, dato un colpo al microfono, una collanina che dà tutto un suo sviluppo di cose, però
C'è un
non è un
hack
necklace leggendario che dovrai sviluppare, che ti darà un sacco di modifiche che influenzeranno il gameplay della spec che stai facendo. Ora,
questa è un po' lame, devo dire.
però è strutturata meglio dell'arma, perché uno, beh, avere sempre la stessa arma ti fa girare un po' le balle in Warcraft, onestamente.
Sì, questo sì.
Due, hanno fatto in modo che le risorse che tu investi per livellare questo questa collana,
okay,
non sono sprecate, nel senso che quando poi tu cambi la configurazione dei, tra virgolette, talenti che ti offre questa collana, in realtà tutto quello che puoi fare è in base al livello della collana. Il livello della collana, una volta che ce l'hai, lo ti...
Ok, va bene, quello. Dai, insomma, le sempre le solite cose, dai. Chiudiamo il discorso su Warcraft.
L'ha migliorato un po'.
Dicendo l'ultima novità, che è... Che è l'introduzione della versione
Classic Server
Vanilla. Classic, cioè la Vanilla. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che gli appassionati stanno facendo già da anni. Hanno messo online dei server con la primissima versione di World of Warcraft, perfettamente giocabile, sicuramente aggiornata,
patchata, debuggata,
eccetera. La grafica è quella originale o è una nuova grafica? Nuova grafica?
No, tutto originale, tutto originale.
Tutto originale.
Non si sa,
aspetta, nei server dei fan è proprio la versione che hanno tirato giù, hanno sgammato da qualche parte di World of Warcraft di quando della prima uscita.
Pari pari.
Una certa. E quindi quella è, non è che possono...
Cioè, quella che ho di là nei 6 CD della confezione, praticamente.
Beh, più o meno, sì, magari un po' patchata quella di bug, però sì.
Ok, perfettamente giocabile, penso che giocherò a quella.
E dove l'ultimo raid era Naxxramas, mi sembra.
Esatto, sì. Senza neanche la prima espansione, che era la Burning Crusade.
Sì, ok. E non mi ricordo se c'era già Ragnaros nella primissima
sì, versione. C'era Ragnaros, ma non girava in giro per il mondo come adesso, ma stava dentro un monte in core.
Esatto.
Yes, va bene.
Bene.
Bene, va bene. Che faremo? Ci giochiamo tutto? Tu giochiamo a tutto, sì.
Sì,
ma, magari.
No, vanilla, sì.
Il vanilla no, però l'espansione io
almeno... Il vanilla è duro, cioè solo arrivare al 60 ci pieghi 3 mesi.
Allora, io per principio devo avere almeno un personaggio al cap, quindi ogni volta.
Ma... ok.
Il 110 ce l'ho, il 120 lo farò.
Sai, non saprei che classe fare, però. Ma un po'... rotto le classi di Warcraft,
mi sono rotto le classi. Vabbè. No. Comunque, allora, avevamo un altro pezzettino di news molto triste, però diciamo che magari lo rimandiamo alla prossima puntata e facciamo una roba tutta triste, magari.
Sì, dai, va bene.
Apriremo al prossimo giro. Quindi diciamo che possiamo passare al Nightfall topic del giorno.
Sì, siamo un po' lunghi oggi.
Un po' lunghi perché c'era Warcraft,
con la Blizzard, con Warcraft.
Cioè, non ci possiamo fare niente.
La Blizzard, vabbè, faremo un topic un po' più breve, così insomma.
Vabbè, vediamo come viene fuori questo topic. Quindi, mobile gaming.
Non ci giochiamo, ho finito il topic.
Forse per me sarebbe quella la discussione, però vabbè,
sinceramente, forse io sono quello che ci gioca di più di voi.
Probabilmente sì.
O ci ho giocato di più.
Allora,
il mobile gaming ha un problema, secondo me. Che generalmente uno lo fa perché si annoia, cioè sulla metro è in viaggio, deve aspettare dal dottore o dal dentista, non so che cazzo fare.
Però stai parlando di gamer, i gamer lo fanno,
esatto, si annoiano. Esatto.
Sì, io in generale, ma anche le persone normali, cioè se non sei un gamer non è che vieni a casa e cominci a giocare al telefono. Se sei un gamer che comunque non è magari il tuo primo hobby, è una cosa che fai quando non puoi fare comunque altro, quando sei sulla metro, quando sei al dottore o eccetera eccetera.
Chiaro.
E quindi magari sono anche dei giochi belli, ma se troppo trovi dei giochi anche carini, quello che faccio io è scaricarmi sull'emulatore Android sul computer e giocare sul computer, perché è scomodo giocare sul cellulare. Generalmente è scomodo.
No.
Cioè se mi piace un gioco me lo gioco sul computer dopo.
Ma perché tu sei... come dire, cioè, c'è una discreta deformazione professionale.
Per la cronaca,
no?
L'ho fatta anche una volta, non lo volevo dire.
Il discorso è che il target di questi videogiochi non è tanto per gente che vuole giocare, è per gente che deve passare il tempo, generalmente. Ad esempio i Clash of Clans, questi che non ho mai giocato, sinceramente. È una roba che è un'attività che fai 3 secondi, lo lasci lì, devi giocarci tutti i giorni, tanto poco.
Questa è un'opinione.
Sì, questa è la mia opinione.
Invece ci sono tantissime persone che al contrario si sono approcciate al mondo del gaming proprio attraverso i giochi su smartphone e non conoscono
perché magari non li conoscevano. Sì,
Non li conoscevano, ma continuano a non conoscere tutta la parte del, diciamo, tutta quella parte di videogiochi.
Sicuramente,
come dire,
sì.
In termini di qualità, perché non è che non siano di qualità.
No, altri, ci sono, però... anche veramente belli, hanno target diversi. Sì, il vantaggio del mobile è la penetrazione, perché tutti ormai abbiamo uno smartphone.
Beh, allora, bisogna anche pensare che è
come
un
dire
discorso...
che se tutte le famiglie avessero un Xbox in casa, sicuramente ci sarebbero più gamer di...
Però è anche un discorso di... Non è solo gioco sullo smartphone perché non conosco altre forme di gaming, è anche un discorso che, pur a conoscenza di altre forme di gaming, l'investimento di tempo che si vuole fare per certe persone si limita a queste finestre, no? Di trasporti o di altro.
Non è una questione di investimento di tempo quanto più di opportunità. Cioè tu... Le persone che giocano o comunque hanno cominciato a giocare mobile gaming l'hanno fatto perché si annoiavano in una certa situazione, avevano un cellulare in mano, non sapevano cosa fare, ma sì, avremo un giochino.
E poi hanno continuato.
E magari hanno continuato. Quindi non è tanto questione di tempo che vogliono investire, quanto un'opportunità che si ha.
Okay.
Cioè, il cellulare ti dà un'opportunità di fare qualcos'altro. Che cosa? Giochiamo. Oh, bello questo gioco. Sì. E poi continua a tornarci. Magari diventa anche... addicted, cioè ti droga, vuoi continuare a giocare. Questa è un po' la formula che hanno adottato, tipo Angry Birds, anche magari, che comunque ti diverti, ne fai uno, ne fai un altro, fai il terzo livello e poi c'è lì, oppure anche Candy Crush, queste cose qua.
Allora, noi che siamo dei gamer abbastanza
però,
più...
Aspettate un secondo, però io volevo tornare un po', come dire, riavvolgere il nastro sul mobile gaming, perché lo dividerei in due, no? In due categorie. Tre, diciamo tre. Il primo è quello delle console portabili.
Ah, beh, questo è un'altra cosa.
Che è tutto un filone di comunque di mobile gaming. Poi c'è il casual gaming, quindi parlo di smartphone, dove rientrano tutti quei giochi, vari pay to win, i vari puzzle, quei giochi che sono nati per smartphone e che però portano, diciamo, profitti con modi alternativi che non siano un acquisto del gioco. E poi invece ci sono tutti quei giochi che imitano lo stesso modello, diciamo modello di business dei giochi da console, quindi quei giochi che nascono per smartphone o non nascono per smartphone ma sono venduti come dei giochi confezionati, quindi parlo di facciamo un esempio, tutte le varie riedizioni di, non so, Broken Sword, di Final Fantasy, che sono state pubblicate per smartphone.
Che costano tanto,
che costano
secondo me
tanto.
Poco mercato. Perché l'appassionato magari comunque sa giocarci sul computer.
Allora, però è da capire.
Cioè, il gioco mobile, per gioco mobile intendiamo il gioco progettato con quelle tempistiche di gioco nel cervello,
certo.
Quell'obiettivo di quel modello di business,
quel target
anche semplicemente il peso, cioè il peso del gioco, che è una roba che scarichi in fretta, anche se per scaricare Final Fantasy 7 sul telefono lo fai forza da casa perché sennò ti ammazza il piano dati. Mm-hmm. Quindi tutta una serie di accorgimenti che rendono i giochi snelli, rendono i giochi effettivamente mobile, che sono stati pensati per... le re-release sono ancora un'altra cosa, secondo me, e poi c'è un'altra categoria ancora, che sono i giochi mobile, che però sono giochi veri, cioè come se fossero un gioco per console, però sono stati pensati per mobile. Ci sono alcuni capolavori del genere, tipo come si chiama quello lì della pallozza nera che poi si divide, si ricompone, Deadland, Wasteland, qualcosa Lens,
ho capito qual è. Ho giocato
piuttosto che
comunque sono dei platformini.
Ilo Milo che era fighissimo.
Io ne ho
vabbè, io ho giocato un sacco a Pixel Dungeon, che è un roguelike RGB, buonanotte, RPG roguelike,
sì.
Con tre classi standard, tutto pixeloso, tutto a turni, super tattico, che sembra una minchiata ma è super profondo, c'è, cioè, una comunità.
Giochi...
E poi alla fine me l'ho scaricato sul emulatore e l'ho giocato sul computer, perché mi rompevi i coglioni a fare sul cellulare con lo schermo piccolo.
Sapete qual è il più bel gioco che io abbia mai giocato su smartphone? È di fatto un gioco testuale. Ricalca, diciamo, il concetto del libro game, però ha come formato quello di una chat. Si chiama Lifeline.
Sì, ho sentito.
Si è scritto anche da uno scrittore famoso, adesso non mi ricordo chi sia. Fondamentalmente tu non vedi niente quando inizi a giocare. È come se aprissi una console, una chat fondamentalmente, dove vieni contattato da un astronauta che è atterrato su un pianeta, atterrato, diciamo, ha fatto un atterraggio di fortuna, è sopravvissuto solo lui, e lui ti contatta via radio, in realtà scrivendoti, chiedendo aiuto SOS. Tu cosa devi fare? Tutto il gameplay è semplicissimo, perché tu devi semplicemente rispondergli. Una delle due o tre risposte che ti vengono proposte all'interno della schermata, e tutta la storia è narrata alla fine della conversazione che tu hai con lui, storia che ha molteplici finali, non so quanti finali possa avere, ma se ne avrà 20, diciamo, e solamente, fondamentalmente, solamente uno o due di questi
lui si salva,
diciamo, lui riesce a salvarsi e scappare, credo, spero, non lo so, io non ci sono mai arrivato, però ogni volta che si rigioca la storia cambia, proprio cambiano gli eventi, cambiano i punti di vista, cambia il suo punto di vista negli eventi che succedono su questo pianeta, ed è veramente è molto molto profondo, perché alla fine tu ti medesimi molto nel tuo ruolo di soccorritore, no? Di persone che
è una rivisitazione dei RPG testuali,
esatto,
che c'erano sull'Amiga, però è carina l'idea che non sei tu, cioè è testuale perché tu stai comunicando con qualcuno dall'altra parte,
esatto,
dello spazio, esatto. Carino.
È molto molto bello.
Questa è una bella idea, che siccome non ha necessità di grafica e probabilmente non è neanche tanto pesante, come diceva Gian, è possibile veicolarla su uno smartphone, quindi raggiungere, esatto, tantissimo pubblico, certo. Sì. La potenzialità dello smartphone, del gioco mobile, è quella alla fine, secondo me.
Però a livello,
non è tanto perché lo puoi fare ovunque, è perché ce l'hanno tutti. Okay, quindi se è un bel gioco.
Detto ciò, nei riguardi dei gamer che sono più vicini al nostro modello di essere gamer, allora, innanzitutto, secondo me, che ruolo ha per gli hardcore gamer come noi il mobile gaming, e cosa e in che modo ha contribuito allo sviluppo dell'industria per noi, per quello che interessa a noi? Perché il discorso è, per me ha fatto anche alcuni danni per l'industria del gaming vero.
Sicuramente, però ha incentivato ancora di più, però un trend che già c'era magari anche prima, delle microtransazioni, del business invece che a pay to game, a pay to win, diciamo.
Vabbè, pay to win e microtransazioni non necessariamente vanno di pari passo, però.
No, però nei mobile gaming c'è molto pay to win.
Però più tu sai che sì, alla fine questo è il modo in cui questo tipo di attività ha trovato il modo di sopravvivere, perché le persone non sono molto incline a, anzi non sono per niente incline a comprare software, figuriamoci le applicazioni.
Sì, no, non, infatti non ho detto che è colpa del mobile, però è una formula che, siccome, certo, sul mobile funziona ancora di più che sul desktop, su computer, su giochi normali, ha fatto in modo che la transazione in questa modalità venisse ancora più velocemente anche sul desktop.
Ma fate i conti che, notizia recentissima, metà delle revenue di 2K Games, e 2K Games stiamo parlando di publisher che ha GTA e tutti i giochi sportivi e
GTA.
GTA?
GTA.
GTA,
Rockstar.
Gianvito, sì. 2K è il publisher.
Davvero?
Eh sì. Direi di sì. Quindi c'è tutta una serie di titoloni grossi, no? Che 50% del loro revenue vengono dalle microtransazioni. Per loro. Loro.
Eh sì, ma Gian, voglio dire... Riot ha il 100% delle revenue,
però loro sono nati come games as a service,
Eh sì, però è un modello che comunque fa soldi, non puoi...
Il mio problema cos'è? Allora,
non mi stupisce sta cosa.
Il problema cos'è? Discorso loot box, no? Il problema cos'è? È che questo trend, che vuoi o non vuoi, è nato dal gaming mobile, come trend. È nato da lì.
Sta raggiungendo... È nato da lì e l'industria ha trovato
modo... Non credo che sia nato da lì, perché... Cioè, League of Legends di che anno è la prima uscita?
Ma sì, però non lo so. Non lo so, è abbastanza vecchio. Però vabbè, al di là di quello, o comunque è un modello che è molto vicino allo sviluppo del mobile gaming.
È che il fatto che tu puoi raggiungere tante persone con lo smartphone e gli puoi dare un gioco gratis e quindi tanti possono provarlo, è fantastico come modello di business.
È un modello di business che funziona su mobile tantissimo, no? Però è una cosa che...
Saluta Daniel.
Ciao Daniel. Daniel. Ci vediamo domani in ufficio per il mio ultimo giorno.
Gianvito si licenzia.
Vabbè. Stavamo dicendo. Il problema è questo, che secondo me questa pratica, che ovviamente ha riscontrato maggior successo su mobile, sta un po', come dire, non dico rovinando, però sta creando un po' di caos nell'industria del gaming, come dire... proprio quello, il vero gaming, se vogliamo chiamarlo vero gaming. Esempi di questa problematica sono soprattutto giochi che pubblica EA, per esempio, no? Di recente il nuovo Battlefront, quindi Battlefront 2,
sì.
che ha introdotto questi benedetti loot box che non hanno un cacchio di senso nell'universo di Star Wars e non hanno neanche in realtà una vera valenza per il giocatore, perché di solito le loot box, quelle che tirano le persone, sono le loot box che ti danno possibilità di customizzare, magari, che so, esteticamente, no? Tipo facciamo finta Overwatch, no? O Heroes of the Storm, che ti danno le skin, la personalizzazione. Invece lì sono veramente quattro cavolate che ti danno le loot box, però alcune sono utili per poter andare avanti nel progresso di gioco. Quello è il problema.
Sì, okay, va bene. Il problema principale è quando viene meno la democrazia del gioco, nel senso che se tutti devono pagare 10 euro per giocare, ok, una volta che l'hai pagato, non è che se tu sei ricco e puoi permetterti di pagare di più, sei più forte, sei più agevolato di me. Okay, in altri giochi più pay to win non funziona questo.
Siamo fuori tema, però l'unica cosa è
che non è il mobile questo, hai ragione.
Però vorrei capire, secondo voi è un problema che il mobile ha fatto arrivare, o è una roba che è inevitabile?
Allora, secondo me al limite è accelerato.
Allora, penso che le cose vadano di pari passo. L'industria dello sviluppo delle applicazioni e di conseguenza dei giochi su smartphone ha dovuto trovare un modo per guadagnare, perché le persone non sono disposte a pagare per comprare le applicazioni. Allo stesso tempo, l'industria del videogioco classico ha visto un aumentare esponenziale di costi di produzione.
È vero.
Il pari passo alla complessità dei videogiochi. Il prezzo dei videogiochi non è mai salito.
No, è anche addirittura un minimo storico.
Addirittura è sceso, e quindi cosa succede? Non ci sono abbastanza soldi per riuscire a produrre videogiochi di qualità, nel senso AAA, se sono allo stesso livello, diciamo, a mantenere il livello concorrenziale. Cosa succede? Entrambi avevano lo stesso problema, non riuscivano a rientrare le spese. Come, e la soluzione che è stata trovata è stata quella di far pagare a rate, fondamentalmente, o tramite piccoli acquisti, le spese di produzione di cose che siano AAA,
nascondi
e costosi.
La spesa, voglio dire, la nascondi dietro.
A dare forza a quello che hai appena detto è, per esempio, la dichiarazione di Square Enix di qualche anno fa rispetto proprio a Tomb Raider, visto che abbiamo parlato prima, che il break even del gioco è stato raggiunto tipo a 5 milioni di copie. Che non ha alcun senso, perché 5 milioni di copie, stiamo parlando del 5% dei giochi che escono, che fa quei numeri,
esatto.
Lì. Quindi,
ma di meno forse
di meno, forse meno, quindi cioè, effettivamente era una problematica. Però vabbè, quindi questa è una parentesi che magari sviluppiamo più un'altra puntata, il discorso delle microtransazioni. Però
quindi, parlando di mobile,
esatto, la mia domanda era: cosa cosa del mobile ha portato, cosa dei problemi ci siamo portati dietro di buona pratica sul gaming classico. Okay. E l'altra domanda è: perché non ci giochiamo? A parte Nick,
non
è che ci gioco tanto.
Perché noi due non ci giochiamo?
A livello di innovazione, secondo me, abbastanza poco, sinceramente.
Ok. Perché
in generale su mobile tende a diminuire. Sì, magari puoi esplorare nuove interfacce, nuove UX, però sono sempre di solito di nicchia, cioè nel senso che rimangono le nuove iniziative, nuove idee rimangono comunque nell'ambiente mobile, è difficile che poi tracimino nell'ambiente desktop, perché sono ad hoc, sono soluzioni ad hoc.
Su questo c'è un'altra domanda, poi finiamo il giro, poi ve lo dico.
Okay, ha portato però l'idea che a volte less is more, come purtroppo mi tocca dire. Cioè, tirando via, si è anche visto che alcuni giochi sono divertenti e belli, sebbene non siano super complessi, sebbene non abbiano la grafica strafiga. E questo ha portato anche a dei trend tipo la pixel art, tipo anche il ritorno a disegni animati, il ritorno al platform 2D magari, anche sui giochi desktop, questo sì. Però non è che fossero innovazioni, ci si è accorti che si è riproponendo tipi di gioco magari che sembrano più datati come grafico o come uh-huh. gameplay. In realtà sono comunque divertenti, ma non è che sono più divertenti perché sono su mobile, sono divertenti proprio come sono loro. E quindi anche su desktop magari si sono
riproposti. Quindi dici che la scena indie ha avuto un po' di ossigeno,
sì,
grazie anche
indie
al mobile.
Sì, perché magari prima l'indie dicevi ma cos'è sta cagata che la grafica è ancora a cubozzi, non c'era più la cultura. Ha migliorato l'idea che un gioco non deve per forza essere super figo a livello di grafica per essere bello, perché il mobile aveva per gioco forza grafiche che non potevano possono competere col desktop.
Okay.
Io ho una risposta simile. In realtà cosa ha portato di buono, credo che abbia portato tante persone a sviluppare giochi.
Sì, esatto, è vero.
Prima non tante persone si sono viste davanti delle piattaforme aperte in grado di ricevere e pubblicare dei giochi che nessuno avrebbe in altro modo pubblicato. Non è che prima Nintendo ti ospitava sulla sua piattaforma, non so come dire, con gli smartphone questo è stato possibile e tante persone hanno iniziato a fare questo lavoro e di conseguenza hanno poi
fatto carriera,
sì, esatto, fatto magari carriera, le hanno poi inserito in un'industria che è cresciuta anche grazie a quello. Perché io non ci gioco? Perché ci gioco fondamentalmente non ho, diciamo, non trovo il momento di farlo, nel senso che non mi attira, ecco, non mi attira.
Perché?
Probabilmente se avessi degli spostamenti un po' più lunghi, lo farei, però lo farei sul 3DS, perché ho un Nintendo 3DS, su quello ho giocato tanto, quindi sono andato a cercare un'esperienza un po' più completa, quella delle console. Però esatto, non è vero che non ci gioco sullo smartphone un po' per non consumare la batteria. Però lo fai
anche questo è un problema
per DS.
Quello è un grosso problema.
Si riallaccia un po' a quello che dicevo all'inizio, che uno ci gioca perché ne ha l'opportunità, perché se no deve aspettare, non può fare altro, perché non è che tu un gioco mobile su cellulare torni a casa come facciamo noi o dopo il lavoro dalle 10 di sera all'una di notte giochi al computer, giochi sul cellulare invece che giocare al computer. È per questo che non ci giochiamo noi, cioè se puoi giocare al computer giochi al computer,
tra l'altro. Sì,
però io ho visto gamer a satanati che al prima occasione giocano anche su telefono. È anche vero che però spara di ragazzi un po' più giovani di noi
e magari non hanno un Xbox e magari non hanno.
Ma io devo dire che Hearthstone l'ho giocato un po' sul telefono.
Io non riesco a giocarlo sul telefono, cioè mi viene nervoso, chiudo e apro il computer.
No, l'ho giocato quando facevo per esempio un pochino di più di metropolitana, ci giocavo tranquillamente.
No, io non ci riesco, solo sul...
Per quanto riguarda me, in realtà, allora, rispondo prima al perché non ci gioco. Il perché non ci gioco è Ho un'avversione proprio con i controlli touch in generale sui giochi.
Ah, al di là, okay. Per gli schermi piccoli, sì, hai ragione.
Al di là di quello è che quando ho tempi morti che posso sfruttare con, nei mezzi piuttosto che faccio altre cose che non ho tempo di fare in altre situazioni, tipo leggere.
Beh, certo.
O vedere video su YouTube, i nostri video su YouTube.
O vedere i nostri video su YouTube, così facciamo finta che ci siano delle view.
No,
scherzando, tristezza. No, comunque, tendenzialmente leggo. Ah, tra l'altro, a proposito di questo, ho finito il primo libro del ciclo del Broken Heart, ed è spaziale, fantastico. Lo consiglio.
Altro topic, altro giorno, altro canale.
NK Jemisin. The Broken Heart, leggetelo tutti, figato. Vabbè, comunque. Poi il cosa secondo me ha un portato di buono? Allora, secondo me ha un portato di buono questo, che si allaccia un po' al discorso che ha fatto Nick sull'alimentare la scena indie. Però, in che modo? Cioè, secondo me, ho notato che, allora, la progettazione dei giochi mobile ha una particolare attenzione al rispetto del tempo, no? Della persona.
Esatto,
Perché, esattamente, la gente ha bisogno di fare qualcosa di significativo, quindi dei progressi significativi nel gioco, pur avendo finestre di gaming di 5 minuti anche a volte. Questa cosa qui si può riscontrare su alcuni giochini per console anche adesso, anche per PC, perché giochi come Stardew Valley è molto di successo su PC, ha questa tipologia di riscontro immediato delle azioni e progresso immediato, che io posso giocare 10 minuti, chiudere e non dire cazzo non ho fatto niente, devo ricominciare, cioè è come se non avessi giocato, invece qualcosa, sono riuscito a salvare un progresso, così come altri giochi molto simili, Minecraft è un grosso esempio, oppure come si chiama quell'altro, Slime Rancher, che è uno dei giochi che abbiamo avuto di recente con Live Gold, Live Games with Gold, e che è un giochino molto simpatico di esplorazione, in cui tu vai con questa staffare a succhiare sti animaletti gommosi, liquidosi, e per creare un ranch e fare tipo un po' gestionalino, no? Simpatico, però è in prima persona e vai in giro a catturare sti affari e metterli nel ranch e dargli da mangiare, tipo questa cosa inquietante che sti slime che mangiano dei polli vivi interi, fa sensissimo. Comunque, carinissimo, però capito, anche quello lì, quello è un gioco che ci giochi 10 minuti, hai fatto qualcosina, spegni la console,
è a posto.
Allo stesso tipo di approccio, secondo me, non tutti hanno i tempi che abbiamo noi o che decidiamo noi di dedicare al gaming, però non è detto che non debbano essere esclusi dal gaming che non sia prettamente su smartphone. Per cui la cosa che mi piace è che con questo tipo di giochino qua permette anche quei 10 minuti di distrazione al casual gamer che però si è comprato la console. Perché sai cosa succede? Molti mi dicono...
Più che altro il PC, secondo me.
Ah, no, anche
perché ora che accendi la console o che 10 minuti la chiudi...
Molti miei colleghi, no, che fanno la mia stessa vita, mi dicono... Allora, non sono gamer che dicono non dormo per giocare, no? Per cui dicono, minchia, c'ho la PlayStation, c'ho l'Xbox, però non è che... ho comprato Uncharted, ma non c'ho tempo di farlo. Ho comprato Halo, non c'ho tempo di farlo. Quindi non l'accendo nemmeno la console. E invece, con questo tipo di giochini che hanno questo tipo di rispetto del tempo, potrebbero comunque giocare un po'. Nel senso, potrebbero utilizzare la console sul loro mega TV anche non avendo questo tipo di dedizione, no? Quindi, certo. E poi non è detto che vengano introdotti al mondo del gaming in quel modo, per poi magari
e poi perdono il sonno
e poi per poi arrivare come noi che siamo degli zombie.
C'è da dire che poi ci sono tante soluzioni ibride, come le varie Apple TV che ti permettono di giocare i giochi dello smartphone sulla televisione, tra l'altro iniziano a essere molto belli come giochi
Chromecast, piuttosto che altri
Chromecast, il telecomando Amazon, che anche quello alla fine
la Fire TV, sì.
Insomma, tutte queste soluzioni. Quindi
sostanza,
quindi non perché non ci giochi? Perché tu vuoi non dormi?
Bravo, allora ecco, ritraiamo le conclusioni, perfette, arrotondiamo il discorso. Non ci giochiamo perché altrimenti non avremo la scusa per andare a letto tardi.
Ecco.
Esatto, perché se no, Cazzo, ho giocato un'ora nella metro, quindi devi giocare un'ora in meno stasera
Sì, infatti.
su PC.
Esatto.
Quindi per evitare, io dico no, 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 oggi non ho giocato per niente, così la sera posso giocare. Me lo dico da solo.
Sì.
Va bene, va bene. Comunque, in sostanza abbiamo deciso che il gaming in ogni sua forma è positivo, anche se mobile non ci piace.
Qualche cosa di buono l'ha portato adesso, non si può essere negativi.
Io
Anzi, alla fine.
sono super stratentato di vedere di prendere Final Fantasy VI sul cellulare perché ancora non l'ho fatto. E mi viene da pensare che l'unico modo per farmelo fare è il cellulare.
Sì, ma sul touch, che brutto.
No,
Ah, è fattibile,
hanno
fattibile.
fatto l'interfaccia in apposta. Sì. Però non lo so, raga. Cioè, mi sento quasi piuttosto da dire
Ecco,
tiro
io
fuori
Doom.
l'emulatore.
Quanto costa Final Fantasy 6
15 euro.
cioè, addirittura.
Che quello è il
Io
fatto.
Doom and
Costa più di
Destiny.
Tomb Raider su Steam.
Capito? Cioè, quello che mi dà fastidio.
Me la square. Io Doom and Destiny l'ho fatto sullo
Ah,
smartphone.
Doom and Destiny è
Comunque.
bellissimo. Anch'io l'ho fatto su.
Sì, però quello è
È
solo mobile, se non
bellissimo.
sbaglio.
Quello è su.
No,
Adesso c'è su tutto. C'è su
C'è su
tutto.
Steam pure, sì. È
Non lo
uscito
so.
anche il 2, forse. Doom.
Sì,
Non l'ho
sì, sì,
fatto.
sì.
C'è un po'
Il 2
d'ansia,
non
non lo
l'ho
so.
fatto. Il 2 non l'ho
Doom and
fatto.
Destiny Advance.
Il problema è che quando sono davanti al PC
Bellissimo.
non faccio, non, cioè, adesso soprattutto, accendo il PC non faccio Final Fantasy VI, cioè c'ho mille altre robe a giocare.
Gian, il problema è che cioè, tu giochi, noi giochiamo alla sera. Tu la sera giochi a Destiny 2 o giochi o apri il cellulare e giochi a Final
No.
Fantasy? È quello il
No, dico,
problema,
però
è quello.
non giocherei neanche Final Fantasy VI emulato sul PC.
Sì, no, certo, non lo giocheresti
Perché ho
comunque.
altra roba da fare, perché voglio fare una roba nuova. Non lo so, troverò il modo, troverò il modo. E dopo questa leggera digressione su Final Fantasy VI, direi che ci siamo prolungati abbastanza per stasera e ci siamo comunque
Ok.
divertiti, ci siamo comunque divertiti. Un buon rientro dopo qualche settimana di assenza, di sparizione.
Giro per il mondo.
Giro per il mondo, problematiche varie,
Rapimenti
internet
sud-est
rotti.
asiatico.
Tante robe strane, tante robe strane. Niente, quindi ricordiamo ai nostri cari viewer il nostro handle di Twitter per contattarci, eventuali domande, richieste.
Hashtag
di Twitter o la pagina Facebook
qual è l'handle di
poco
Twitter?
mantenuta.
@Nightfall Arcade, ce l'ho adesso qui sul video, l'ho appena scritto così tutti lo vedono. Quindi mi raccomando, scriveteci, non esitate a contattarci in qualsiasi modo, lasciateci un commento sui video YouTube. Vi ricordo che settimana prossima rilasceremo poi tutti gli argomenti spezzettati per una fruizione più leggera del
Nostre tre
podcast, nel
rubriche di
caso.
oggi stasera.
Esatto, lasciateci un like, ci aiuta sempre, oppure un dislike se vi facciamo schifo. E niente, dite ai vostri amici
E vi salutiamo.
che siamo noiosissimi, però siamo divertenti lo stesso. Grazie ancora a tutti per essere stati con noi fino alla
Buonanotte a
fine.
tutti.
Buonanotte e ci becchiamo
Alla prossima settimana.
alla prossima
Ah,
nottata.
ciao.
Ciao.
Bye bye.